Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita cristiana comprende meravigliosi benefici che spesso non abbiamo. La vita cristiana comprende meravigliosi benefici che soddisfano il cuore, che spesso non abbiamo. E perché non abbiamo benefici? Che sono stati comprati a caro prezzo e messi, se posso dire, nel nostro conto. Allora, due motivi. Uno è perché non andiamo al conto per prelevare, ma l'altro motivo è perché abbiamo peccato non confessato. Il nostro peccato non confessato ci fa tanto, tanto male. Credenti possono soffrire moltissimo dai loro peccati e in un certo senso soffrono più di non credenti, in un certo senso. E la Bibbia ci insegna che dobbiamo combattere il nostro peccato. Tanti, tanti brani, voglio leggere uno che serve Ebrei 12. Leggo da 1 ad 11. E questo brano, quando parla di combattere fino al sangue, resistere fino al sangue, sta parlando non di sangue, vero? Però che il combattimento contro il nostro peccato deve essere così duro che è come se stessimo lottando fino a sangue con qualcuno. È un combattimento così duro. Allora, tenendo quello in mente, voglio leggere Ebrei 12, un brano meraviglioso che parla di guardare a Cristo. E poi parla del combattimento col peccato e poi parla del fatto che Dio ci disciplina perché non combattiamo abbastanza. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro da sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzioni, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molti di più ora al padre degli spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene. Ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Che brano, molto lì, che non c'è tempo stasera a guardare, ma sta parlando molto del combattimento contro il peccato e la necessità di disciplina, perché non combattiamo. Abbiamo parlato altre volte di disciplina. Dovremmo considerare che Dio disciplina, e la disciplina di Dio non è mai una piccola pacca sulla mano. È molto più. Ogni volta che la Bibbia parla di disciplina, la Bibbia è severa, è grave. Ma lo fa perché ci ama e vuole che siamo partecipi della sua santità. E quindi dobbiamo combattere duramente, fino al sangue, per modo di dire, contro il nostro peccato. Il nostro peccato è sempre in agguato. La nostra carne è sempre presente finché siamo qui. Non possiamo dormire spiritualmente. Dobbiamo combattere. Se non combattiamo, il nostro peccato ci rovina, ci crea terribili dolori, ci crea grosse conseguenze brutte che odieremo per il resto della vita. E quante volte ho avuto, quante volte ho conosciuto, quanti esempi brutti vedo. Ci sono tantissimi nei matrimoni, nel modo di crescere i figli, nel modo di curare se stesso, nel modo di stabilire o rovinare i rapporti. Il nostro peccato è il nostro nemico peggiore. Il nostro peccato è sempre presente, ma abbiamo in Cristo tutto ciò che serve per combattere il nostro peccato. Il peccato non è un piccolo problema. Il peccato è un grande problema. Sai, qui noi abbiamo una casa di legna, ma cioè non tutta di legna, ma un bel po' di legna. Quanto grave sarebbe di entrare in casa e vedere un bel pezzo del pavimento soffitto di legno che brucia, una bella fiamma accesa, ma solo un pezzo grande così, ma brucia bene. Quanto? Ma dai, non è grande, meno di un metro quadrato. Uno che pensa così e poi dice, ma vado a fare alcune cose e torno fra qualche ora. Cosa trova fra qualche ora? Qualche ora? Cosa trova? Non trovo più casa. Cioè, non trovo più casa. Io ho visto una casa bruciare. Oh, wow! Cioè, inizia piccolo. Ma man mano cresce, e più cresce in modo logaritmico. Cioè non raddoppia in un'ora e poi un'altra ora, raddoppia, poi quadruplica, poi ottava. Cioè è così la fiamma. E il peccato lasciato nella vita fa la stessa cosa. Sì, lo so, no, sì, dovrei confessare, sì, so che dovrei fare, dovrei cambiare, dovrei lasciare. Non stai capendo? È un fuoco. Sì, con i miei figli so che non è buono, sì, devo cambiare. E i figli stanno crescendo. E tu dici, devo cambiare. Nel matrimonio stai danneggiando, nella vita, nel modo di carattere, reputazione. Quanto è facile rovinare una reputazione, quanto è difficile risanare una reputazione. Quindi dobbiamo combattere il nostro peccato. Ed io voglio menzionare alcuni passi che servono per combattere il nostro peccato. Non è uno studio completo che parla di ogni aspetto, parla di alcuni piccoli aspetti. Primo punto, dobbiamo riconoscere il nostro peccato. Dobbiamo riconoscere il peccato. Non posso combattere un nemico che non riconosco. Numero due, dobbiamo confessare i nostri peccati. E infine, dobbiamo fare del bene al posto del peccato. Consideriamo questi tre passi. Primo passo per combattere il nostro peccato è di riconoscere il nostro peccato. Allora, riconoscere il peccato vuol dire riconoscere che quell'azione è peccato, o quell'atteggiamento è peccato, o quel modo di parlare è peccato, oppure quel mancanza di fare del bene è peccato e che sotto tutte queste cose, azioni o mancanze di azioni, c'è un problema di peccato del cuore. Riconoscere e riconoscere il cuore sotto l'azione. Riconoscere un peccato vuol dire riconoscere l'azione o mancanza di fare del bene e riconoscere il peccato del cuore che ci sta sotto. Allora, ci sono vari modi che Dio ci aiuta a riconoscere i nostri peccati, se non facciamo noi barriera. Prima di tutto, Dio ci fa vedere tanti peccati con la nostra coscienza. La nostra coscienza. La coscienza può essere potente se non la facciamo addormentare troppe volte. È un ottimo aiuto da Dio. Per esempio, quando i giudei hanno trascinato una donna presa in adulterio in Giovanni 8 a Gesù per metterlo in problemi, difficoltà a Gesù, perché qualunque risposta avrebbe messo Gesù in una brutta luce, Gesù, scrivendo per terra, ignora loro. Cosa dobbiamo fare? Allora lui si alza e dice loro: chi non ha mai peccato scagli per primo la pietra. Chi è senza peccato? Lascia che lui. Poi metti giù la testa e poi leggo quello che succede in Giovanni 8, versetto 9. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Questi uomini, peccatori, cattivi, avevano coscienza. E Gesù, nella sua misericordia, ha spinto la cosa in modo che loro furono convinti nella coscienza. Hanno capito. Io non sono senza peccato. Paolo viveva per non andare contro la sua coscienza. Leggo Atti 24:16. Per questo mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Io voglio comportarmi, mi sforzo di comportarmi in modo di avere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. In 1 Timoteo 1 impariamo che una buona coscienza è un frutto che avremo se camminiamo nei comandamenti di Dio, che si fa solo per fede. Leggo 1 Timoteo 1:5. Ora, il fine del comandamento è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. La vera ubbidienza al comandamento di credere in Cristo produce un cuore puro che viene da una buona coscienza e da una fede non finta. Allora, la coscienza ignorata. Sentendo nell'insegnamento di ogni settimana, insegnamenti è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, ma non cambiando, la coscienza viene macchiata perché viene ignorata. Ti parla! E tu? È vero, sì, dovrei cambiare, dovrei fare, dovrei riconoscere quello, non farlo più, confessarlo. Lo sa, ti parla! E tu? Lo ignori, la ignori, la ignori. E così vieni marchiato e non capisce più. E arriva al punto di 1 Timoteo 4:2, per l'ipocrisia di uomini bugiardi marchiati nella propria coscienza. È una cosa terribile avere una coscienza marchiata che non colpisce più. Infatti in Tito 1:5 credo, no? Non è quello, è scritto male. Comunque in Tito è scritto: certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Se tu non ascolti la tua coscienza, vieni contaminata. Questo è terribile. Questo è terribile. Sì, lo so, ma non ascolti. Vieni contaminata. Quando pecchiamo, il nostro peccato ci condanna. Non possiamo essere perdonati in Cristo finché non confessiamo il nostro peccato. E così la Bibbia ci invita a correre a Cristo. A correre a Cristo. Per esempio, in Ebrei 10:22, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Accostiamoci per essere purificati. Quella coscienza che ormai era contaminata può essere purificata. E quanto è importante. Quindi, il primo modo che Dio usa per farci vedere il nostro peccato è la coscienza. E dentro di noi non abbiamo la pace. Dentro di noi vediamo, non ho pace. Per esempio, se tu non hai pace, se non hai gioia nella vita cristiana, probabilmente, quasi sicuramente, perché in qualche modo stai peccando. E dovresti dire, Signore, tu vuoi che io abbia la gioia. Tu vuoi che abbia la gioia completa. Gesù lo dice. Tu vuoi che io abbia la tua pace. Io vi lascio la mia pace. Io non ho pace. Signore, sto peccando. Sto peccando. Quindi Dio ci ha dato una coscienza. Usiamo la nostra coscienza. Ascoltiamo la nostra coscienza. Certamente Dio ci rivela il nostro peccato affinché possiamo riconoscerlo per poi confessarlo tramite la parola di Dio. Può essere la nostra lettura personale, leggendo, vedo, wow, io sto peccando in questo. Può essere un insegnamento della parola di Dio. Ma noi possiamo tramite la parola riconoscere molto spesso il nostro peccato. Io posso comportarmi in un certo modo, è successo a me varie volte negli anni, e non sentivo minimamente la coscienza colpita, perché per me non vedevo il problema, finché tramite o la lettura o un insegnamento, Signori, questo è peccato, io non avevo problemi, minimi problemi prima, ma la parola mi ha mostrato il mio peccato. Dio si serve dalla parola per convincerci. Romani 7:7. Paolo sta parlando di prima della sua salvezza e dice che è stata la parola che lo ha fatto riconoscere il suo peccato. Io leggo versetto 7, Romani 7:7. Chiederemo dunque che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Non avrei conosciuto. Io stavo lì, peccando di concupiscenza, non rendendo conto finché non ho letto. Ma io sono colpevole di questo. La parola di Dio parla se non chiudi il cuore. Tu puoi chiudere il cuore. Tu puoi dire, ma quello applica a quella persona o quell'altra persona. Ma non è così per me. Tu puoi chiudere la parola. Ma questo è pericoloso. Quando Dio ti parla, ascolta. Agisci con tutto il tuo cuore in base a quello che Dio ti mostra. Non ignorare la coscienza, non ignorare la parola. Quando Dio ti mostra un peccato, ravvediti, combatti quel peccato. Torni alla santità. Quindi Dio ci mostra il peccato tramite la coscienza, ci mostra il peccato tramite la parola di Dio. Terzo modo che ci mostra il peccato tramite un fratello, una sorella che ci parla. L'ammonimento, riprensione. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Molto spesso non vediamo i nostri peccati. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Dio ha stabilito Dio ha stabilito la riprensione, l'ammonimento, come strumento fondamentale per aiutarci a crescere nella santità. Però la carne non vuole sentire la riprensione. La carne non vuole l'ammonimento. Vi leggo 3 versetti dai Proverbi che ci fanno capire la differenza da chi ha un cuore che desidera Dio e chi ha un cuore duro. Leggo Proverbi 9:8. Non riprendere lo schernitore, perché ti odierà. Riprendi il saggio ed egli ti amerà. Stessa cosa, riprendere. Lo schernitore, lo stolto, ti odierà perché non vuole sentire del suo peccato. Il saggio ti amerà. Oh, grazie, perché grazie? Non è bello sentire del peccato. Grazie perché io voglio più di Cristo. Io voglio essere benedetto e mio peccato mi ostacola. Parlami del mio peccato perché io voglio più di Cristo. Domanda: come reagisci tu quando qualcuno ti parla del tuo peccato? Che reazioni hai? Dentro, forse non esterni, dentro che reazioni? Tu odi la riprensione? Vuoi difenderti? Ma non è così! Mi stai vedendo male! Non è come dici tu! Mi vedi sempre male! Come reagisci quando uno ti parla del tuo peccato? Tu vedi bene o male che la persona ti parla? Se odi la riprensione, hai un gravissimo problema di cuore. Se tu tendi a rifiutare la riprensione, negare e giustificarti quello che... tu stai camminando in una strada che ti porterà grandi rimpianti. Leggo Proverbi 13:18. Miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione, ma chi dà ascolto alla riprensione sarà onorato. E questo è pesante. Questa è la verità. Dice che se tu rifiuti la correzione, avrai davanti a te miseria e vergogna. Che stoltezza avere un cuore duro che non vuole umiliarsi per accettare la riprensione. Al contrario, chi ha l'umiltà di accettare e veramente ascoltare di cuore la riprensione sarà onorato, camminerà sempre più in santità e questo porterà grandi benefici. Proverbi 29:1 descrive il disastro che cadrà su chi rifiuta la riprensione. Leggo questo versetto. L'uomo che irrigidisce il collo quando è ripreso sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Questo è terribile. L'uomo che irrigidisce il collo quando è ripreso non dice che dice qualcosa. Magari tace, non dice niente, ma dentro è duro. Non vuole sentire questo. Magari non osa rispondere, ma odia sentire queste cose. Quell'uomo dice... sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Questo spaventa. Come reagisci quando qualcuno ti parla del peccato? È una grazia riconoscere il peccato. Quindi se ti parla dalla tua coscienza, se ti parla la parola di Dio, dalla tua lettura o un insegnamento, se ti parla un fratello o una sorella, ascolta. Umilmente ascolta. Primo passo è riconoscere veramente il peccato. Riconoscere non solo l'azione, ma il cuore che sta sotto. Poi, avendo riconosciuto veramente il peccato, dobbiamo confessare il peccato. Cosa vuol dire confessare? Qui sappiamo. Confessare vuol dire dichiarare la stessa cosa. La stessa cosa che Dio dice. Vuol dire riconoscere non solo l'azione, ma riconoscere la responsabilità per quell'azione. Se dico, va bene, hai ragione, no, era sbagliato perché ero stanco, non sto riconoscendo la mia colpa, mi sto scusando. Ero nervoso, ero stanco, mi avevi stuzzicato, Quindi la colpa non è mia, ho fatto la cosa, va male, non avrei dovuto fare, ammetto subito, ma è stata questa situazione che mi ha spinto. Quindi non sono pienamente colpevole. Questo non è confessare il peccato. Confessare il peccato è di riconoscere io ho fatto quello ed è colpa mia. Perché no, nessuna circostanza può spingermi a peccare. Questa è stata una scelta mia. Confessare il peccato è riconoscere quello che hai fatto, riconoscere il cuore dietro, riconoscere la piena responsabilità. Riconfessare il peccato che si fa sempre a Dio, perché ogni peccato è contro Lui, ma si fa anche alle persone che erano coinvolti. Quindi, se io a pranzo dico qualcosa contro qualcuno, questo è successo, che è peccato, non devo solo chiedere privatamente a quella persona tu per tu. Devo aspettare un momento per avere tutti. E devo dire a tutti, senti, quello che ho detto a lei, a lui, era peccato. E vi chiedo perdono. Perché sono proprio presente, partecipi. Io sto parlando con quella persona. Devo confessare i miei peccati. Dobbiamo confessare gli uni agli altri. Allora, conosciamo, ma voglio leggere. 1 Giovanni 1:8 fino a 2:2. Che meraviglioso questo. Che dono da Dio che per mezzo di Gesù Cristo, perché Egli è la nostra propiziazione, possiamo essere perdonati. Questo è scritto a credenti. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Se tu consideri la gravità dei nostri peccati davanti a un Dio santissimo, il fatto che Dio è prontissimo a perdonare completamente perché Cristo è la propiziazione, è immenso. Se tu non confessi i tuoi peccati, tu non avrai la gioia. Conosciamo, ma voglio leggere Salmo 32, da 1 a 5. Questo parla prima di tutto che è bello avere il perdono. Numero due, quanto è terribile non essere perdonato. E numero tre, parla di quando ha detto no, io devo confessare perché non sopporto il peso di non essere perdonato. Leggo Salmo 32 da 1 a 5. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'alzura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Notate che lui parla di non coprire la sua iniquità. L'iniquità non era il peccato che aveva commesso. L'iniquità da stare scrivendo il suo cuore. Lui dice, io parlerò non solo dell'azione peccaminosa che ho commesso, ma parlerò del mio cuore. Questo è veramente confessare il peccato. Non solo, perdonami, non avrei dovuto fare quello. Quello non è confessare i peccati. Oh Signore, perdonami perché ho fatto quello a causa del mio cuore iniquo. Perdonami, purificami. E Dio lo fa. Quindi, tu stai riconoscendo i tuoi peccati e li stai confessando. Allora, con certi tipi di peccati non basta solo riconoscere e confessare. Non basta. Troppo comodo. Serve anche fare il bene. In Giacomo 4,17 leggiamo: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Se tu sai fare il bene e non lo fai, è peccato. Ma io lo confesso. È troppo comodo. Ci sono tanti casi in cui bisogna mettere a posto quel peccato che ho commesso. Non devo tenere i vantaggi del peccato. Per esempio, se come marito mi rendo conto che sto comportandomi in modo egoista e non aiuto la moglie, mia moglie, non basta dire: oh Signore perdonami, oh cara perdonami. Devo anche mettermi da fare. Cioè non basta dire perdonami e continuare a non aiutare. Se riconosco che mi sto lamentando per una situazione pesante di lavoro, non basta confessarlo. No, devo fare il bene. Devo cominciare con le persone davanti al quale, compreso me stesso, mi sono lamentato, devo cominciare a ringraziare Dio, a lodare Dio per il suo controllo, per la sua cura, che gestisce tutto per mio bene e la sua gloria. Non posso solo smettere di lamentare e tenere la bocca chiusa. Io devo usare la bocca. Prima lo usavo per male, devo usarla per bene. Se riconosco che sono stato attaccato alle cose materiali, magari in qualcosa che ho comprato, non basta confessarlo e tenerlo. Di solito in quei casi devo disfarmi di quella cosa. Se io compro qualcosa o ottengo qualcosa con cuore sbagliato, veramente la cura è di confessare e in qualche modo disfarmi di quello. Mi ricordo una situazione circa 20 anni fa, eravamo in una chiesa in America e uno degli anziani era circa la mia grandezza, la mia altezza, e mi ha detto: senti, hai bisogno di un cappotto? Ho detto: sì, mi serve proprio un cappotto. E ha detto: oh, bene, voglio regalarti questo bellissimo cappotto. Bene, ha detto, io devo dare via questo cappotto. Ho detto: perché? Perché al lavoro c'era un, non ricordo, fornitore o cliente, lui aveva un ruolo abbastanza in alto e avevano questi cappotti, e io ho detto: oh, io ne vorrei uno, e visto che io ho un ruolo di importanza nella ditta, mi ha regalato uno. Ma io non dovevo fare quello, cioè era sbagliato, era usando la mia posizione per ottenere, e lui non osava non regalarmi questo. Ha detto, dopo ho capito che era peccato, ma era già via, non era, cioè era qualche giorno dopo, e non era possibile, non avevo più contatto con lui, ma io non posso tenere questo cappotto. Aveva ragione, non poteva tenere quel cappotto. Se tu riconosci che hai preso la macchina o smartphone a rate e non dovevi, che era peccato, che hai speso troppo, devi disfarti. Ah, ma io perdo soldi. Perdi soldi? Per la tua anima tu fai calcoli economici? Hai peccato. Non devi tenere il frutto del peccato. Ma io confesso, ma tengo questo? No, devi togliere. Dobbiamo non tenere quello che abbiamo ottenuto tramite peccato. Per esempio, se uno ha bisogno, io so che dovrei aiutarlo, ma non ho voglia, e lui dice: guarda, potresti aiutarmi sabato pomeriggio? E io potrei, ma non voglio, ma trovo una scusa. Dopo non è che solo senti: perdonami, avrei dovuto aiutarti. No, io: senti, c'è qualcosa che posso fare per te sabato prossimo? Cioè, io ho rubato tempo che Dio voleva che io dessi a te. E non è che solo, ma chiedo perdono, ma quel tempo ho avuto per me. No, io dedicherò tempo in modo che combatto la mia carne. Se io dovrei condividere la domenica, io non prendo tempo per Dio, non condivido. Ok, confesserò, però almeno ho lasciato vincere la carne. No, non solo confesso, papà lo dico, senti, posso condividere mercoledì sera? E se non è possibile, ok, io preparo e mando un'email a tutti con la condivisione, fratelli, sorelle, perdonatemi, domenica ho peccato contro Dio, che meriti di sentire da noi, ho peccato ed io ho chiesto perdono, ma voglio anche chiedere perdono a voi e voglio condividere, ho preso il tempo di prepararmi, perché mio Dio ne è degno. Quindi ci sono tantissimi casi in cui non basta dire solo ho confessato, no, io devo disfarmi da quello che ho ottenuto con il peccato, perché questo è combattere la carne, questo è combattere la carne. Quindi se tu vuoi, allora dipende come leggo questo. Io ho scritto, se tu vuoi una vita cristiana con la gioia della salvezza, devi combattere il tuo peccato. Io potrei dire, se tu vuoi la gioia, devi combattere il peccato. Perché? Perché la gioia è un frutto dello Spirito e non c'è vera gioia al di fuori dal frutto dello Spirito. Quindi se tu vuoi la vera gioia, devi combattere il tuo peccato. Per combattere il tuo peccato devi riconoscerlo veramente, e non solo l'azione, ma quello, il cuore sotto quell'azione o quelle parole o quella mancanza di fare del bene che sapevi. Devi avere un cuore umile, timorato di Dio. Poi tu riconosci tramite la coscienza la parola di Dio o un ammonimento. Poi devi confessarlo. Confessarlo. L'azione è quello che sta sotto. Quando riguardava altre persone, confessa anche a loro. Quindi se scatti con ira, non basta dire perdonami che ho avuto ira. Perdonami che ho avuto ira perché avevo anche orgoglio, perché non amavo Dio, non volevo la sua gloria, non amavo te. Volevo innalzare me stesso, non ero mansueto. Ecco perché sono scattato con ira. E quindi tu chiedi perdono per tutto quello. Infine, quando Dio mi mostra il mio peccato e l'ho confessato, voglio mettermi da fare il contrario. Non per pagare, ma perché voglio camminare nella luce dove prima camminavo nelle tenebre. Se riconosco, io spesso non parlo di Dio, io mi metto a parlare di Dio più che mai. Non solo confesso di non aver parlato, mi impegno a parlare. Se io capisco che certe cose che ho non vanno bene, oggetti materiali, vestiti, quello che è, io non dico solo perdonami, ma non li butto. Non li butto! Cambio modi di vivere. Cambio modi di vivere. È meraviglioso quando abbiamo vera comunione con Dio, perché allora godiamo la gioia della salvezza. Allora godiamo la pace di Cristo che passa la conoscenza. Il nostro peccato ci ostacola da godere questi meravigliosi benefici. E quindi è fondamentale combattere fino al sangue la nostra carne, il nostro peccato, perché ci promette tutto ma ci fa solo male. Voglio chiudere leggendo quello che ho già letto, Salmo 32 da 1 a 5, ricordando com'è quando confessiamo e quando non confessiamo il peccato. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Combattiamo. Combattiamo il nostro peccato. E saremo perdonati e purificati in Gesù Cristo. E che vita sarà. Preghiamo. Padre nostro, incredibile che tu che sei santo sei disposto a perdonare noi, perché i nostri peccati sono contro di te. Ma abbiamo letto in primo Giovanni che motivo per cui sei disposto a perdonarci, perché Gesù Cristo, il nostro avvocato, è la propiziazione per i nostri peccati. Ha pagato lui, ha pagato quel caro prezzo, ha subito l'ira che meritavamo. Ecco perché c'è perdono. Oh, che possiamo capire quanto grave è il peccato e quanto meraviglioso è il perdono. Oh Padre, grazie per la coscienza. È uno strumento prezioso per aiutarci a vedere il peccato. Grazie per la parola. E grazie per l'insegnamento, che la lettura e l'insegnamento sono strumenti da te per farci vedere il peccato e più di te. E più di te. Grazie per l'ammonizione, per quanto nella carne non la vogliamo, però è un dono grandissimo da te. Oh Padre, grazie che possiamo confessare i nostri peccati e in Cristo Gesù c'è il vero perdono e la purificazione. Aiutaci a vedere anche come vivere per non solo togliere il male, ma sostituirlo con il bene. Grazie per queste verità, perché noi vogliamo la gioia della salvezza. Ti prego questo, nel nome del nostro avvocato, la propiziazione per i nostri peccati, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.